Allora, io ho fatto il post delle pizze questa settimana, ma Sio ci ha detto che ne mancava una delle sue. Ora la domanda che dobbiamo porci e porvi è: conta anche se l'aggiunge postuma questa pizza? Come funziona? Ciao, ciao Sio, ciao Nick.
L'importante è aver fatto la foto, secondo me, perché quella è la cosa che... Sì, sì, l'ho fatta e te l'ho appena mandata, di una buonissima gorgonzane, è ovviamente la mia classica, però ci ho aggiunto della cipolla e sono stato attento... Ma sono stato attentissimo che non fosse fritta, perché come tutti sappiamo, se aggiungi la cipolla fritta, i cronions sulla pizza, la pizza sa solo di cronions. No, era una cipolla rossa molto buona, ma ho scoperto che mangiare pochi latticini mi rende molto più debole al lattosio, a quanto pare. Oppure di più il fatto che sto malissimo adesso quando mangio il lattosio.
Cioè, effettivamente se non sei costantemente sul cesso, nel senso, quando poi succede te ne accorgi. Cioè nel senso, è più disruttivo nella tua vita come cosa.
Questa era la mia vita prima, a quanto pare, non me ne ero accorto.
Io ho fatto una settimana super chic, guarda, mi sono l'oreo dei gusti sopraffini, perché ho mangiato due pizze ed erano una bufala tutta chicchettina, prendo la margherita ma ci metto la bufala perché sono un intenditore, e l'altra era, ti dico solo che sul menu si chiamava margherita top, perché era la massima espressione, cioè nel senso, con il pomodoro super buono, la mozzarella iper buona, il cornicione super alto e super lievitone alveolato, quindi cioè veramente, che settimana da intenditore, basta pizze con le patatine fritte per l'orro, si vede che ha dei gusti da persona adulta.
Durerà una settimana, fra due giorni ci sarà una foto di una diavola con le patatine fritte accartocciata tipo in un angolo.
Può dirlo.
Io invece ho mangiato NordVPN, che sponsorizza questa puntata, grazie NordVPN.
Ma hai mangiato una pizza però, cioè?
Sì, ho mangiato una pizza, non me lo ricordavo, perché era stata una pizza di Nick lo sbronzo.
Ah, esatto. Volevo vedere se tipo cercavi di nascondere la cosa o se lo ammettevi in puntata, ok?
Allora, hanno aperto un nuovo posto della pizza che fa solo asporto e poi ha due sgabelli in un angolo in cui sembri essere messo in punizione se mangi lì.
Wow. Sei in punizione perché non stai facendo l'asporto, avresti dovuto farlo, invece esatto. Se mangi qua sei in punizione.
E semplicemente ho conosciuto il tizio perché sono passato, era l'una e mezza, era ancora aperto, ho detto chissà se mi fa ancora una pizza, e mi fa tipo sì io di solito mi faccio fino alle 2, alle 3, alle 4, che ne
Madonna,
so
tanto... Milano, cioè che universo, che diverso Milano.
Lui ha detto, io durante il giorno c'ho delle persone che mi aiutano e quindi siamo di più eccetera, io poi mi faccio la notte, perché così tutti i delivery che vogliono della pizza alla notte ora hanno un posto da cui prendere la pizza, e ha molto senso.
Madonna.
Ha ancora più senso perché è sotto casa, quindi
entrepreneur. Tra l'altro, l'ultima volta che avevi qualcuno sotto casa ti ha fatto mangiare per mesi tipo dell'erbazzone
lo
con lo
strutto.
Quindi io spero che questa volta vada meglio e che le melanzane sulla tua pizza fossero effettivamente melanzane, non tipo tocchi di tonno o roba del genere.
Lo sapevano di salsiccia, erano buonissime queste melanzane.
Incredibile. No, e comunque era lardo quello che mi ha fatto mangiare, non
almeno è più buono dello strutto.
Sì, però è anche più difficile da nascondere, perché voglio dire, puoi dire, però c'era lo strutto nell'impasto, effettivamente, ok, puoi non accorgerti, ma ti è una fetta di lardo, cioè è più difficile da mascherare.
Spennellato di lardo prima di metterlo in forno, l'erbazzone del tempo, a quanto pare
capito.
È per quello che era così gustoso. Comunque volevo chiederti, Loro, una delle tue due pizze è stato il dolce che hai messo nel nostro canale delle pizze illegalmente, mettendo una foto di un dolce nelle pizze,
bandiera rossissima,
Loro escluso dal podcast.
No, sono deluso dalla tua ignoranza, perché no, smettete la maledizione, perché oltre alle pizze ci sono anche le cose collegate alle pizze, come tipo le foto di Gian Gaetano e il dolce mangiato dopo la pizza. Poi era un babà, che quindi era perfettamente a tema con la margherita top che avevo appena consumato, voglio dire.
Forse la margherita top arrivava con un babà a lato, cioè nel senso era un satellite di quella pizza.
Era il top,
perché oggi,
quello.
Perché oggi stiamo andando così tanto avanti con la di quante pizze avete mangiato?
Io ho famissimo.
Perché non vediamo l'ora di arrivare a Napoli al Comic Con e mangiare tantissime pizze finalmente, perché ovviamente ci trovate al Comic Con dal 25 al 28.
Io il 26 pomeriggio, però sì, comunque.
Ma soprattutto il 28 alle 13 c'è Power Pizza live al Comic Con nella Sala Italia. Non bisogna prenotarsi, bisogna soltanto prendere il proprio deretano e appoggiarlo in maniera molto delicata su una delle sedie.
Anche il resto del corpo.
Allora, poi conoscendo come vanno queste cose, ora di venerdì, quando uscirà la puntata, ci saranno già stati dei cambi. Tipo, in realtà bisogna prenotarsi.
Sì,
non
sì.
lo so.
Solo per le persone con un tatuaggio di una pizza in faccia possono
esatto.
entrare.
Solo se avete il COVID potete arrivare.
Vi aggiorniamo, esatto. seguiteci su @powerpizzapodcast 111222333 su Instagram, che se ci sono delle novità ve le comunichiamo lì, ecco.
Giusto.
E sì, Napoli, fine mese, ciao.
E comunque secondo me Lorro tergiversava perché sa che non ha Grissini oggi.
È vero.
Ah no, 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 giusto, ma non volevo nascondere questa cosa. Allora, è capitato, capita raramente, io oggi ho letto i Grissini, io col fatto che ad alcuni Grissini rispondo tipo su YouTube
illegale.
E ad altri rispondo nella mia mente. Oggi leggevo i Grissini e ho detto, wow, non ho nessun Grissino che vorrei leggere in puntata, non è per mancare di rispetto a voi, però oggi è andata così, ecco, quindi io oggi spettatore della vita.
Beh, io invece ho Daniel che dice, avrò ormai ascoltato un centinaio di puntate e non so ancora chi sia Nick e chi Lorro, so solo che uno è in fissa col sing song e l'altro è di Alessandria, me lo ricordo solo perché lo sono anch'io, o forse sono la stessa persona, quel che so di per certo è che ci sono Sio e un numero indefinito di persone che va da 1 a 2, ma a me va wow. bene così. Allora, premesso che l'ultima parte di questo Grissino è l'unica fattualmente corretta, Lorro non è ossessionato con Silk Song, sono io e non sono di Alessandria, ma bensì di Casale, acerrimo nemico di Alessandria, da sì. sempre.
Aspetta, cioè, aspetta, aspetta.
Sono come la Juventus e Scottex.
E è uguale, identico, ma sì, aspetta, quindi uguale. Esiste davvero il campanilismo anche in Piemonte?
Assolutamente, soprattutto calcistico, noi siamo nero stellati e loro sono grigi come gli stupidi, penso.
Mamma mia.
Entrambi sono dei colori terribili.
No, nero stellato, bello, dai.
La stella non è un colore, Nick, tra l'altro. Va bene, invece Morphex sì, ho scelto di leggere così il suo nome, altrimenti sarebbe stato M0RPH3X11.
Andava benissimo come prima, ragazzi.
Lo so, però è una gag che ho letto in entrambi i modi. Dice, fun fact, Martin nasce sceneggiatore parlando di Game of Thrones.
Sì, sì.
Quindi il lavoro di Benioff e Weiss è stato molto più semplice, dato il suo modo di scrivere. E infatti, finito il materiale già scritto, è andato tutto in malora. Quindi ancora di più Benioff e Weiss sono pessimi, altri motivi per odiare quei due sceneggiatori.
Sì, comunque in realtà, cioè, casto dubbio, nel senso che allora è vero che scrive magari in una maniera da sceneggiatore, però poi come struttura Game of Thrones ha quella formula che, da come lo sto per dire sembra facile, in realtà non lo è, perché è quella cosa che è divisa in capitoli che sono punti di vista, cioè tipo un sì. capitolo è la storia di Arya, l'altro capitolo è la storia di non mi ricordo i nomi degli altri personaggi, Johnny, voglio dire, però, e dici ok, si presta come sceneggiatore perché puoi veramente tipo concentrarti su posti diversi e personaggi diversi, però secondo me non è così facile da adattare perché il ritmo appunto di una serie televisiva è tanto diverso da quello della lettura, quindi sì sul come scrive, però non sono così sicuro che allora fosse una baggianata da adattare anche in quel caso.
Guarda, io sono solo della scuola che loro sono peggiorati con il successo,
quello senza dubbio, cioè nel senso loro due li detesto, però ecco,
tra l'altro valido quasi per tutte le persone che fanno le cose a livelli molto molto alti e molto in vista,
compreso me,
assolutamente, esatto. Stavo riferendomi a te, però non volevo permettermi io di dirlo. Neotod8860 su YouTube ci scrive, ciao a tutti, qualcuno mi sa dire se hanno già parlato di Blasphemous? È un gioco del 2019, il primo, mentre il secondo è del 2023, Metroidvania in stile pixel art incentrato sulla religione cristiana.
E la Spagna.
Sì?
Sì,
aspetta.
Sì, sì.
È diventato il mio gioco preferito solo dopo 2 giorni dall'acquisto e lo consiglio a tutti quelli che interessa al genere. Perché la Spagna?
Eh sì, perché c'ha... A parte che forse gli sviluppatori sono spagnoli o roba del genere, su questo non ne ho idea, forse.
E nel caso
però
ce lo diranno loro.
Anche i nomi, tipo, e le cose, ha tutti dei collegamenti con tutta una serie di suggestioni.
Ti confermo che sono spagnoli loro comunque.
Ah, sono spagnoli, boh, perfetto.
The Game Kitchen sono spagnoli.
Grazie. Vabbè, per aver googolato nel frattempo.
Vi farà piacere sapere che Blasphemous è un gioco che è stato finanziato grazie a una piattaforma che si chiama Kickstarter. E tra i backer di Blasphemous okay. c'è un simpatico giovane Nicola Bernardi, fresco fresco dall'aver finanziato Hollow Knight, che ha detto, sai cosa? Forse sono io il mecenate dei Metroidvania in questo mondo.
Sì. Ecco altri sì. 20 euro a esatto. mecenatismo.
È così che funziona. E ci ho giocato e non ha cliccato con me. Lo trovo molto bello, non ha per niente cliccato con me. Tra l'altro recentemente l'ho riscaricato dicendo, vabbè, mi hanno detto che il 2 è ancora meglio che quello uscito
sì,
l'anno
infatti.
Scorso. Ho detto, magari riprovo, già che ce l'avevo, riprovo a giocarci, poi non gli ho dato più attenzione a cosa. La cosa che mi ricordo non cliccavo è che lo trovavo un po' legnoso, un po' lentino, che è una roba che non è che mi entusiasma.
Sai perché questa cosa? Perché è vero che è un Metroidvania, ma è principalmente un Souls-like.
Esatto.
Quindi nel senso è tutto a livello di animazione e attacchi estremamente deliberato e estremamente incentrato, esatto, su Perry e tutta una serie di cose. Quindi sì, ok, ci sta quello che dice.
Però comunque
io
è molto
e Nick
bello.
Siamo più della scuola Metroid, in cui premi un pulsante e succede subito qualcosa immediatamente.
Sì, sì. Sì, no, poi io mi galvanizzo anche all'idea di diventare bravo in un gioco e fare le cose tipo saltare in giro, fare tutte le combo pazze, cioè quella roba mi prende bene. Però devo dire, è un gran bel gioco e super consigliato, soprattutto per la direzione artistica.
Ah, Madonna,
secondo
sì,
me,
sì,
cioè
sì,
è
sì,
molto ispirato, cioè si mettono veramente, prendono a piene mani da una serie di cose della religione cristiana, c'è tutta anche una critica sicuramente dietro, ci sono tutte delle immagini che vengono, okay, ci sono anche delle immagini che vengono da un mondo molto gotico e quindi da rappresentazioni, sì, di un certo tipo. È veramente fatto bene, quindi dai, giocata a Blasphemous.
E tra l'altro questo era il caso perfetto di un grissino, vedi, avevo risposto testualmente su YouTube,
sì,
quindi l'horror colpevole di non leggere i grissini in puntata? Assolutamente no, l'horror è stato assolto dall'horror, procediamo pure.
Anzi, legge troppi grissini, questo è il, esatto, problema. Esatto. Ultima cosa che volevo dire è che Scarlett Teal dice, perché io ho detto la ciliegina sulla pizza la puntata scorsa, dice sì, io volevi dire il basilico sopra la pizza, non la ciliegina,
no.
E Bitwise YouTube invece fa il level up a questo consiglio, dice occasione persa per introdurre il concetto di ciliegino sulla pizza. E effettivamente,
oh,
Hive,
sì, sì,
Mind,
sì,
dei Pizzetars, complimenti per questo nuovo cosa canon che dirò sempre in tutte le puntate.
Il ciliegino sulla pizza.
Ma poi Hive Mind, ma anche capacità di concentrarsi su dei dettagli totalmente irrilevanti.
La pizza è fatta di dettagli irrilevanti.
Wow.
Cioè, nel senso, è come se fosse una cotoletta con solo impanatura Power Pizza.
Che tra l'altro è una cosa che esiste, perché cioè nel senso, voi quando fate le cotolette, quando vi rimane
quando
l'uovo
finisci
sbattuto e il pan grattato, fai la cosiddetta frittatina, che fai una palletta in pani e friggi anche quella, quindi perché non
era
si butta
la mia
niente,
cosa
mi
preferita
raccomando.
Della nonna da piccolo.
Esatto, pure mia nonna, se deve essere una cosa interregionale questa.
Vabbè, anche la mia, dai, sì.
E in realtà cioè, tipo sì, io sa che nel suo passato c'erano solo tantissima peara, tipo.
No, no, la mia nonna faceva, no, avevo un grosso problema con le cotolette di mia nonna, perché le faceva super leggere e super piccole, quindi mi mangiavo 20, cioè nel senso.
Ma non sei diventato intollerante alle cotolette? Perché l'unica altra che, cosa che mi dicevi di cui abusavi era il latte, e sappiamo com'è finito.
Ma il
dire.
Latte ce l'avevo a disposizione tutti i giorni, le cotolette
okay,
sono dalla
okay,
nonna.
Fair.
Non sappiamo se la nonna non immergeva le cotolette nel latte per settimane prima di friggergliele, quindi cioè, potrebbe
lasciate
essere.
Lasciate macerare nel burro. Comunque, vi ricordate quando abbiamo parlato di Apple, gli store,
sì,
alternativi, Europa, eccetera.
Ah, giusto,
e
avete detto che ci sono gli emulatori adesso sull'Apple Store.
Sì, esattamente, non
detto,
abbiamo
sì,
detto che ci sono gli emulatori, abbiamo detto che Apple ha cambiato, diciamo,
policy,
le regole e adesso mm-hmm, sono permessi gli emulatori. Ebbene,
okay,
hanno rilasciato il primo emulatore su
non
App
funziona.
Store.
Okay.
Non è che non funziona, è che c'è dietro questo primo emulatore c'è già una storia che fa schifo, perché
okay,
praticamente...
Ti prego, illuminami.
No, perché si chiama IGBA, mm-hmm, innanzitutto vi spoilerò già il finale, l'hanno già rimosso.
Perfetto.
Wow, è un'avventura che è durata pochissimo. Cosa?
Ma perché l'hanno già rimosso? Perché praticamente questo primo emulatore, sviluppato molto velocemente, perché è stato sviluppato velocemente? Perché è stato preso un progetto open source che si chiamava mm-hmm, IGBA, l'hanno preso, l'hanno riempito di pubblicità e di trackers e l'hanno...
Ma aspetta, ma questo Apple o qualcun altro? O
lo sviluppatore
terzo?
Questo sviluppatore terzo.
Ok, 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 ok.
L'ha riempito di pubblicità e di robe, ha tra l'altro scambiato B e A, cioè nel senso... Oddio,
wow,
con un Game Boy!
Sbagliato.
No, lasciamo stare, però vabbè, a parte quello, era un emulatore che sì, tecnicamente funzionava perché la base di open source è un emulatore mm-hmm, buono, però non c'era un modo di usarlo in maniera buona, e cioè
okay,
senza dandogli magari 5 euro per togliere la pubblicità o cose
sì,
del
sì,
genere.
Sì,
cioè,
sì.
Senso,
sì,
era...
Cosa che fanno tra l'altro, cioè su Android, che gli emulatori ci sono tipo da sempre, ci sono tantissimi che ti dicono guarda, e sono gratuiti, però c'è l'ad magari in basso ogni tanto, se lo vuoi togliere paghi 3 euro, tipo che cacchio
sì,
ne so. Cioè non è che si inventava una cosa impensabile
no,
mai vista. Ecco.
Ma il problema è che è stato
invece
sviluppato in fretta da un tizio mm-hmm, che voleva fare del cash velocemente,
certo,
ma il problema principale è che Apple stessa ha mm-hmm, praticamente diciamo delle regole mm-hmm, che impediscono di prendere una roba e pubblicarla, cioè prendere una roba open source e pubblicarla lì così com'è, dovresti
okay,
avere un'idea. Più che altro perché chi è che aveva fatto questo progetto open source di questo sviluppo?
Steve
questo...
Wozniak,
no,
finalmente ritorno.
Elon Musk,
no,
J.K. Rowling,
no,
so.
Riley Testat, che
okay,
è letteralmente la persona che sta cercando di lanciare Alt Store, che è un app store alternativo, è il primo app store alternativo che dovrebbe uscire su iPhone, ma è dal 5 marzo che è in approvazione da Apple. E qual è la sua killer app? Sarebbe stato Delta, che è un emulatore di Game Boy che è basato su IGBA, che aveva sviluppato lui. È lui quello che sta aspettando da un mese che Apple gli approvi il suo emulatore sul suo App Store. Nel frattempo Apple ha detto vabbè dai, diciamo ok agli emulatori. Allora un tizio gli ha copiato il suo e l'ha pubblicato e Apple l'ha approvato. E quindi lui ha detto ok, sto ingoiando tanti rospi, però questa no, santo cielo, santi numi, ha detto.
Ma quindi comunque alla fine la colpa è di Apple, all'inizio speravo che non c'è, in realtà comunque alla fine è colpa di
Apple. Perché nel senso tu sei libero, Lorro, di pubblicare, di mandare a Apple un'applicazione che ruba solo le carte di credito, ma è Apple che deve non approvarla, è proprio anche tra l'altro tutto il suo, la sua difesa di ah non possiamo avere altri App Store, esatto, è che noi abbiamo la app review perché noi stiamo attenti che non ci siano le app scammone piene di pubblicità. Già. E quindi concludo dicendo: non scaricatevi questo emulatore, che vabbè, l'hanno già tolto. Se l'avete comprato, toglietelo. E aspettate fra poco che esca. Che probabilmente
fra poco,
in teoria, che esca quello vero di Riley Testat, che sarà un'applicazione vera che funziona bene e senza mille pubblicità. Okay. E appunto fatta da uno sviluppatore che si sta impegnando bene.
Che matti la Apple, loro sanno sempre come divertirsi. Tra l'altro off topic ma neanche troppo, a caso l'altro giorno passeggiando e chiacchierando con la Lorra mi fa, cioè perché ho detto ah sì boh iPhone, quando era uscito il primo iPhone cos'era, 100 miliardi di anni fa, e mi fa, ti ricordi quell'app 15. Che era uscita, vabbè whatever, ti ricordi quell'app che era uscita che costava tipo non so 1000 euro e che era solo, avevi un diamante sullo schermo?
Certo.
E ho detto, io non avevo memoria di questa cosa, l'ho dovuta googolare per dire, allora intanto chiaramente ti stai inventando delle cose, invece e diceva il vero, e wow, che baggianata incredibile.
Ma perché erano, tra l'altro, mi dà meno fastidio quell'app che costava letteralmente $999, che era il prezzo massimo che potevi avere sull'App Store, che era semplicemente, avevano appena aperto l'App Store e la gente faceva delle cose a caso, c'era l'app della birra, c'era l'app del diamante che costava $999.
Mi ricordavo, tutto è partito da io che dicevo, l'unica app che mi ricordo era quella che tipo inclinavi il telefono, c'era l'accelerometro e faceva finta di bere la birra. Quella del diamante da 1000 euro, ho detto what the fuck, cosa?
Ma ricordatevi anche l'app dell'accendino, io ero un grande fan dell'app dell'accendino, e l'app del rasoio.
È vero.
Mi dava una soddisfazione incredibile.
E tutte queste cose le ho viste da CEO, tra l'altro.
Certo, perché avevo un iPhone e ho detto, guarda, bevo la birra! E me la versavo addosso anche se era l'app. Comunque sì, era un momento molto più naif. Preferisco uno sviluppatore che ti vende un'app che costa letteralmente $999 per, e un ricco ragione a caso che la compra, e comunque Apple che dopo 5 giorni la toglie perché dice oh, ma che è sta roba?
È come fare il calzone alla fine, cioè nel senso
no, sono molti mesi di calzone.
Menus rapida e indolore. Il primo di maggio esce nelle sale cinematografiche italiane The Fall Guy, che è il film con Ben Knight, con Benjamino.
Madonna.
Adesso io amo che mi si sta riempiendo Instagram e le pubblicità di YouTube di trailer e di ad, eccetera, dove c'è Ben che passa. Generalmente non ho ancora visto nei trailer italiani chi doppia Ben.
È vero, giusto.
Perché c'è un doppiatore che doppia Ben.
Che quindi... però io dico è anche un'occasione persa, perché dato come aveva già dimostrato in Power Pizza, dato che ha una padronanza pressoché perfetta dell'italiano, potevano farlo autodoppiare. Dovete anche dirmi in che puntata c'era Benjamino in coda, perché adesso che diventerà una star internazionale devo lucrare su quella cosa e usarlo come tipo ragazzo copertina di Power Pizza in maniera totalmente non consensuale.
Assolutamente. Mi raccomando, se andrete a vedere The Fall Guy al cinema, potete nei momenti in cui c'è Ben fare un video allo schermo e poi taggare Power Pizza e Ben Knight su Instagram.
Non date fastidio alle persone al cinema usando il telefono durante la proiezione. Per piacere, grazie.
Esatto, certo, mi prego. Dobbiamo fargli sentire che l'Italia è con lui.
Sì, certo. E voi avete altre menus, avete cose?
Apple ha approvato l'app di Power Pizza? No.
No. Allora, io ho una cosa che non è neanche un'antepizza, perché è letteralmente sono io che dico è uscita questa cosa, ne sto sentendo parlare bene, ma non sono ancora riuscito a recuperarla. Speravo di riuscire a vedere le prime una o due puntate ieri e invece non sono riuscito. Di cosa sto parlando? Della serie su Fallout, che io fino a 3 giorni fa non sapevo neanche che esistesse. Poi ho visto tipo una foto di qualcuno o qualcuna a un evento di presentazione e ho detto ok, ennesima cosa su licenza che ignorerò in toto.
Sembra carina.
E poi in realtà il nostro amico Mateto mi ha scritto dicendo ehi, ma me la sono bingiata. Allora è vero che Mateto è completamente pazzo, quindi non so quanto posso fare rapidamente sulle sue parole, però mi ha detto è sorprendentemente vero, valida. E dopo che mi ha detto questa cosa, tipo su YouTube non li ho guardati per non spoilerarmi niente, però mi sono venute fuori delle altre thumbnail, degli altri articoletti che dicevano ah wow, guarda questa cosa stranamente bella, voglio dire. Quindi sono lì che sono curioso di vederlo, non l'ho ancora fatto, lo recupererò a breve.
Io mi sono visto il trailer, sembra veramente carina e ho cercato di dire alla mia compagna la guardiamo, lei ha detto no, è finita.
Fair, onestamente.
Mi hai appena fatto vedere i 3 corpi, ti ammazzo.
Giustamente, anche perché la mia speranza è che so che è vana questa cosa che sto per dire, però che abbia quella critica al quel capitalismo anni 50, quel American Dream andato totalmente male dei primi Fallout e di magari Fallout 3, tipo, perché poi è bellissimo. Fallout è una di quelle cose a livello videoludico esattamente come Starship Troopers a livello di cinema, cioè c'è tantissima gente che lo gioca e che non capisce qual è la critica barra il messaggio di base, cioè non capisce quanto sia una satira, quindi è sempre divertente vedere questa cosa. Spero che nella serie ci sia un po' di questa sostanza, ecco.
Io spero di sì, soprattutto perché non ho giocato a Fallout, non so che cosa sia.
mai giocato a un Fallout?
Ah. Neanch'io. Mai proprio.
So solo che c'è praticamente l'apocalisse e la gente in un bunker, tipo.
Sì, è mondo post-atomico, però appunto i primi due, che erano ancora prima che poi li prendesse Bethesda, poi sono, cioè, quei grandi classici della gioco ruolistica per computer, cioè a pari di tipo Baldur's Gate e altre robe iper storiche, quindi
nel Madonna.
Senso, Madonna, Fallout erano giochi super importanti, cioè, nel senso.
Infatti ne ho sempre sentito parlare bene.
Sì, sì,
no, io
sì.
Ho sentito parlare molto male di Fallout 76.
Quello
cioè, è comparso sul mio radar per quello.
Vabbè, comunque se vivessi in Corea del Nord e volessi guardare Fallout, funzionano i VPN.
Allora, se vivessi in Corea del Nord e volessi vedere Fallout, allora devi fare due cose. Uno, stare molto attento, se ti beccano potrebbe non finire benissimo, bisogna stare molto attenti in generale, ma secondariamente potresti usare una VPN iper sicura come nel nostro caso NordVPN.
Attenzione, non ho idea di se funzioni NordVPN in Nord Corea, usatelo allora, in tutti gli altri casi.
Anche se non hanno Nord nel nome, cioè nel senso...
ho pensato!
Fair, però sì, possiamo azzardare che nessuna delle persone che ci sta ascoltando in questo momento ci si trovi in Corea del Nord, ma puta caso, andando su nordvpn.com/powerpizza potete avere gli scontoni pazzoni... Avere 4 mesi a gratis sui piani biennali, perché la cosa che non vi spieghiamo di solito è che per ogni piano, che sono mensile, annuale e biennale, potete scegliere tra 3 pacchetti, diciamo, che sono quello base, quello standard e quello completo.
Potremmo chiamarli Margherita, cioè Margherita e Bufala.
No, esatto. Non faremo questa, non creeremo ulteriore confusione. E già il base, cioè avete la VPN super sicura, super veloce, che potete usare su fino a 10 dispositivi. Il pacchetto standard, in più avete anti-malware, adblocker e tutte cose. Il completo, che tra l'altro è quello con più sconto di tutti, appunto 4 mesi aggiuntivi, veda anche il password manager e data breach scanner e lo spazio cloud di archiviazione da 1 tera, tipo.
E infatti quello che vi vorrei consigliare io oggi nella rubrica consiglino di SEO è che se non avete tipo dello spazio cloud tipo Google Drive, un Dropbox,
non volete pagare degli altri soldi per altri servizi che hanno dello spazio in cloud, con NordVPN ne potete avere 1 tera,
è incluso. E 1 tera sono tipo, non lo so, 1000 MP3 di più, non lo so, tantissimi.
almeno.
Quindi se non avete già un servizio di archiviazione tipo un Dropbox, un Google Drive, semplicemente, esatto, in NordVPN c'è già incluso 1 tera, e quindi non pagate per 2 servizi, pagate per 1 solo e avete sia un posto online dove mettere i vostri MP3 segreti e anche NordVPN che vi protegge la navigazione e vi permette di andare in giro nel mondo ma sul vostro computer.
Quindi gli scontoni pazzi, le cose della sicurezza dal male dell'internet, il password manager che continua a salvarmi la vita su tipo base quotidiana praticamente, lo spazio di archiviazione. Grazie NordVPN, fate le cose.
NordVPN.com/powerpizza per scontoni matti mattoni.
Allora, la Grecia è in Europa, giusto?
Sì. Allora, questo non lo so, vado a controllare su NordVPN che ha una pratica mappa del mondo inclusa.
Allora, sì, la Grecia è in
Europa.
Sì,
confermo.
Sto per parlare di una persona greca? No, però ha origini greche, perché oggi io vi devo parlare di Demetri Martin, che è uno stand-up comedian, è uno scrittore molto bravo che fa delle cose che mi piacciono molto. Voi lo conoscevate?
Certo, ma no. Presentalo a Lorro.
È la prima volta che sento questo nome in vita mia, in effetti.
Io l'ho sentito per la prima volta 3 giorni fa, ho scoperto oggi facendo tipo i miei compiti di Power Pizza, guardando nel background delle persone, che è 20 anni che fa il comico e che ha scritto per Conan O'Brien e The Daily Show, e quindi è creditato come scrittore in tantissime cose del late show americani, e ha fatto una serie di speciali di stand up, ha fatto degli album musicali, perché parte della sua comicità è chitarra e canzoni.
No,
ma schifo, non la sono musica,
maledetto, vedi, si cerca di mascherare il suo interesse con l'ironia, esattamente per quello dico, no, è una di quelle cose che interesserà Sio, dannazione.
No, nello speciale che vi sto presentando quest'anno, che è del 2024, Demetri Deconstructed, su Netflix, è 0 chitarre, cioè non ci sono strumenti musicali, mi dispiace Sio. C'è del ventriloquismo.
Io mi ascolto un podcast ventriloquismo, vai avanti.
Stand up comedy, suonare la chitarra, ventriloquismo, cioè veramente una persona poliedrica, cosa?
Allora, premesso, sì, assolutamente, ed è famoso per la sua delivery deadpan, che è assolutamente, cioè, di cui i suoi speciali sono completamente pieni, però... Questo speciale è molto bello, è molto carino, ha tutta una serie di segmenti, non ha una storia, non ha un arco narrativo dall'inizio alla fine che collega tutte le varie cose, lui fa semplicemente delle cose divertenti, a volte con dei disegni, che tendenzialmente sono dei grafici che lui, che lui spiega, a volte con il ventriloquismo, perché praticamente c'è un disegno di un demone dell'inferno di cui lui fa la voce e chiacchierano un pochino insieme e raccontano di com'è la vita lavorativa all'inferno.
Sono solo cose inaspettate questo tizio.
Sì, assolutamente, ma la cosa più inaspettata di tutte, e ve lo giuro perché è veramente una cosa che mi ha lasciato basito, è che è la prima volta in cui uno spettacolo di stand-up fatto per Netflix, quindi uno speciale girato sapendo che finirà poi sulle piattaforme, sarà visto eccetera, aggiunge un livello completo alla performance al vivo, perché c'è tutto un lavoro fatto con la grafica e la regia dopo. Nel senso,
cioè, ma quindi le persone che lo vedevano dal vivo gli mancavano dei pezzi perché erano
penso
cose aggiunte in post.
Ma non sono cose aggiunte in post, non sono aggiunte del tipo ci sono due o tre momenti in cui fa una battuta e poi c'è magari lui che fa vedere che fa quella cosa su uno sfondo bianco, ma succede veramente tipo 3 volte in tutto lo speciale. Più che altro ci sono dei giochi di regia del tipo, c'è un momento in cui lui simula un discorso fra due persone e due persone che sono consapevoli di essere fatte dalla stessa persona e quindi si lamentano del fatto che questo comico è troppo pigro e quindi gira soltanto la testa per far vedere chi è chi. Perfetto, questa cosa viene mostrata con delle telecamere che si alternano e che spostano il personaggio in modo che tu, che lo vedi da casa, sembra che tu stia vedendo due persone che parlano.
Cioè, sembra una cosa molto basica ma molto efficace e che ha senso,
ma non viene fatta negli spettacoli di stand up. Cioè, c'è un monologo interiore che sono i suoi pensieri che vengono aggiunti come voice over in mezzo a dei pezzi. Ci sono delle gag visive che sono letteralmente soltanto delle battutine che mette in mezzo a dei pezzi del suo spettacolo. Ci sono dei momenti in cui fa una battuta, fa un pezzo e si vede che l'ha registrato più volte in diversi spettacoli e continua a dire che non gli funziona, e quindi lui ti fa vedere più volte sovrapposte le diverse volte in cui l'ha provato per farti capire il caos che ha nella testa nel cercare di far funzionare la battuta.
E mentre fa tutte queste cose nello spettacolo dal vivo c'è semplicemente lui che sta zitto per tipo 3 minuti e mezzo e la gente in sala che si chiede cosa sta succedendo, ma ha senso per quelli che poi lo guardano da casa.
Te la butto lì, però ho una domanda che può essere accattivante.
Non lo sarà, se la premessa è questa, non lo sarà,
ok? Che può essere accattivante. Accattivami.
Ma non è che può essere che questo speciale non è stato registrato con un pubblico, nel senso sembra...
Cioè, si vede. No, si vede che c'è il pubblico.
Ah, ok. Fine,
non era accattivante per niente, proprio. Una domanda stupida.
Beh, io sono cattivo adesso, quindi...
Sei accattivato. No, la cosa bella è che penso, come si fa, come è una prassi in realtà nel registrare gli speciali, non si registra mai un solo speciale, a meno. Raramente è così. Okay. Okay. Di solito vengono fatte due o tre repliche e poi vengono uniti dei pezzi dei vari speciali.
Certo, perché, migliori.
Cioè, di nuovo, può anche succedere che ci sia un problema tecnico, può succedere che ci sia una persona che ti ecola dal pubblico con una cosa noiosa che fa solo rumore, quindi non aggiunge niente allo spettacolo.
Sì, che però nel caso in cui stiano registrando uno speciale di Netflix ci sono tipo dei cecchini, dei tizi con i pungoli elettrici che vanno da chi ecola e lo pungola
sono
perché sta rovinando.
Il pubblico sono solo executive di Netflix. Che ridere.
Comunque, cioè, vi assicuro che è una delle cose più fresche che io abbia mai visto in termini di presentazione come stand-up negli ultimi... da sempre.
Ah, Madonna,
cioè,
okay.
Gli speciali su Netflix tendono ad essere una cosa molto uguale, perché è tutto nella scrittura. Cioè, la bravura,
sì,
del comico,
certo,
sta nella scrittura, nella delivery, nell'atmosfera che riesce a creare col pubblico. Ma aggiungere un livello di regia, di graphic design, di battute visive, di momenti tagliati dello spettacolo. C'è un momento in cui inizia: ah, ho sempre pensato che i cavalli... E poi viene fuori scritto una frase con titolo: pezzo sui cavalli, finito. E va avanti. Cioè, e semplicemente va oltre. Perché ha cancellato quella battuta che non gli piaceva. È molto bello, ve lo consiglio non caldamente, di più. È veramente una cosa diversa e quindi l'ho trovata bellissima. Ci sono altri due speciali suoi su Netflix, non confondetevi, uno è The Overthinker, l'altro è At The Time, non li ho ancora visti e quindi non so se ad esempio questa cosa che vi sto dicendo riguardante Demetri Deconstructed è proprio una sua roba oppure se è la prima volta che la fa. Non ne ho mai sentito parlare.
Io spererei quasi che fosse una cosa solo in questo qua, cioè lo renderebbe ancora
anch'io.
Più, cioè tipo, perché sennò dopo è la sua cosa e cioè, può essere valida e bella comunque, però sarebbe bello se fosse questo specifico speciale a essere, ad avere questa novità, questa cosa freschettina.
Io ho solo visto la descrizione di The Overthinker e ha detto che Demetri Martin parla dell'aggressività delle lettere dell'alfabeto e gli voglio già bene. Ma ho una domanda, l'hai visto su Netflix in Italia?
Sì.
Perché, cioè, io su Netflix in Italia, Netflix mi dice, ok, se vuoi ti dico quando arriva, cioè non me lo fa vedere. Sono qua.
Allora, l'ho riguardato ieri sera sulla TV, dove non mi funziona il VPN perché non lo so installare, non perché non funzioni, e di conseguenza, cioè nel senso, vi assicuro che è nel Netflix italiano.
Ah no, ok, io ti sto solo mandando un screenshot, non ho NordVPN attivo in questo momento, non me lo fa vedere, mi dice, ah, appena sarà disponibile te lo dico.
Un altro mistero da risolvere. Cosa? Per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, che appassionante Power Pizza.
Ma il vero mistero, qual è il voto?
Allora, il voto è un voto che non vi aspettereste mai da me.
Un piatto di pasta?
No, sono 9 fette di pizza e mezza, è bellissimo, mi ha fatto super ridere, lo trovo super geniale. È una pizza strana perché innanzutto non è vegana, quindi posso anche mettergli sopra quello che voglio. Quindi sai cos'è? È la top margherita di Lorro, ma con sopra i beef nuggets.
Beef nuggets? Che cazzo sono? Perdonami.
C'è un momento che sono tipo Mysteries of the Unknown nello spettacolo, in cui lui semplicemente è al buio, arriva sotto una luce, dice una cosa e va via. E uno di quelli è: abbiamo sempre tipo mangiato i chicken nuggets, ma nessuno ha mai fatto i beef nuggets, perché Mystery of the Unknown. E se ne va.
Wow.
E questa cosa ogni tanto c'è la voce sovraregistrata che dice beef nuggets. È geniale.
Ok, sono convinto che sia ancora perfino più divertente di come l'hai raccontata tu.
Impossibile, niente è più divertente di Nick che mi racconta le battute.
Era quella la gag. È impossibile che sia più divertente di Nick. Ma sai cos'è più divertente ancora degli spettacoli di stand-up comedy? I videogiochi.
Uno spasso, direi. Sì.
Anzi, ti dirò una cosa in più. Più dei videogiochi, ancora meglio, è il gioco d'azzardo. Andare, spendere i soldi.
Aspetta, azzardo, ti abbiamo dato del ludopatico nell'ultima puntata. Che deriva stai prendendo? Cosa vuol dire il gioco d'azzardo?
Che belli i giochi d'azzardo, soprattutto il poker. No, allora, ho giocato molto a Balatro e sono caduto in un balatro di divertimento.
Eccola.
Allora, Nick, smetti di correggere. Sì, io sappiamo quanto ci tieni all'italiano corretto. E secondariamente, wow, sto vedendo tantissime persone che giocano e streamano a sto gioco qua, che io comunque non avevo intenzione di toccare. Zitto un attimo che mo te lo spiega.
Te lo spiego.
Però non pensavo che tu ci avresti giocato, sì, onestamente.
È perché quando troppa gente ne parla, comunque mi interesso e non lo so, mi piacciono le cose strane e soprattutto,
vero,
cioè l'incipit è un gioco in cui devi fare i punti giocando mani di poker. Ok, inizia la partita, giochi contro nessuno, cioè quindi è un solitario di poker, va bene?
Okay.
Ti spiego come funziona, Nick. L'horror lo puoi ascoltare anche tu. Primo livello, nel primo livello devi fare 300 punti. Ok, ho una doppia coppia. La doppia coppia scopri che vale 20 punti per due, quindi ogni tipo di mano di poker ha un punteggio di partenza.
Okay.
La mia doppia coppia però sono due regine e due 8, quindi ai 20 punti iniziali aggiungo 10 e 10 per le regine e 8 e 8, quindi 56 per due e faccio 112 punti.
Oh no, quindi aspetta, quello che mi stai dicendo è che devo giocare questo gioco con la calcolatrice io l'horror nello specifico,
no,
giusto?
No. Okay. Il gioco fa la calcolatrice e tu ti diverti a guardare i numeri che vanno su.
Okay. Wow, okay. È come un idol clicker, tipo number goes up, wow.
Number goes up. Questo gioco è number goes molto up.
Wow.
Hai tre possibilità di scartare fino a 5 carte e 4 mani per fare questi 300 punti. Mi trovo 5 carte di cuori, faccio un flush che parte da 35 per 3 e quindi riesco ad ottenere più di 300 punti, supero il livello. Benissimo.
Okay.
Che palle il poker.
Ah, quindi cioè ogni livello hai una soglia di punti che devi superare per batterlo.
Esatto.
Okay, okay.
300 punti, ho finito il primo livello. Ok,
okay.
Che noia.
Che noia. Esatto. Il poker, che noia, i punti. E sostanzialmente i primi tre livelli sono 300 punti, 450 punti e 600 punti.
Okay.
Ma alla fine del livello scopri che non è un gioco di poker, è una cosa completamente diversa, perché alla fine di ogni
Fractions.
No, purtroppo no. Alla fine di ogni livello guadagni dei soldi e li puoi spendere nello shop. Nello shop ci sono diverse cose.
Okay.
Le carte fondamentali per Balatro, le carte su cui ti basi per la tua run, sono i Joker.
Okay.
Modificatori che aggiungono punti oppure aggiungono moltiplicazioni alla moltiplicazione della tua giocata.
Okay.
Esempio. Un Joker che ti aggiunge più 4 di moltiplicatore. Molto semplice.
Ah, cioè, ma i Joker sono diversi tra di loro. Cioè, Joker
i
diversi
Joker
hanno
non
funzioni...
sono nel tuo mazzo.
Okay.
Hai una parte di tavolo
schermo,
in cui metti
sì.
i Joker. Sono i,
wow, sono dei modificatori
sono i
della puntata.
Sono i power up.
Wow. Okay.
Quindi hai un Joker che ti aggiunge 4 moltiplicatore, oppure un Joker che per ogni carta cuore giocata ti dà più 2 moltiplicatore, oppure un Joker che ti aggiunge una mano alle 4 totali, anzi te ne toglie una ma ti fa pescare 2 carte in più ogni volta, oppure uno che ti dà 100 punti in più di partenza, oppure il Joker banana che ti aggiunge 15 di moltiplicatore.
Una banana.
Sì, è letteralmente una banana, perché ogni Joker è disegnato diverso e l'art di questo Joker
nice.
Bellissima.
Ma che figata.
Sì, c'è un Joker che è letteralmente una carta di credito, per esempio.
Ah, wow.
No, sono divertentissimi.
Quindi Joker solo di nome, ma poi sono carte matte in culo.
Si
a
chiamano
caso,
Joker, ma sono i Joker, cioè sono le carte matte in culo.
Ok, ok.
Il Joker banana però c'è una chance su 4 che venga distrutto ogni giocata, oppure uno che ti dà un dollaro per ogni 9 che giochi. Cioè, avete capito l'idea?
Sì,
modificano completamente la partita. Ne puoi avere fino a 5, a meno che non ci siano delle carte che ti permettono di averne di più. Quindi cioè, praticamente tutte le cose che vi sto dicendo, ci sono delle carte che modificano i pezzi del gioco. Poi nello shop ci sono le carte pianeta che ti fanno salire di livello le giocate.
Okay.
Ok,
quindi in realtà siamo partiti dal poker ma ci stiamo allontanando sempre.
Esatto,
di più, cioè,
è quello
senso.
Il bello è quello, il bello. Wow. Non c'entra niente col poker. Tipo puoi livellare la doppia coppia e portandola a livello 5 parti da un punteggio di 100 per 5.
Livelli
wow.
la doppia coppia.
Sì, ma non me lo aspettavo.
È vero, perché cioè è letteralmente un roguelike, quindi tu puoi livellare la tua giocata preferita, puoi livellare The Three of a Kind, puoi livellare la coppia, la doppia coppia.
Ma quindi scusami, dicendo che è un roguelike nel senso che quindi non sono degli upgrade permanenti, ma che alla fine di ogni giocata devi ridecidere cosa livellare,
no,
praticamente.
Cioè alla fine di ogni partita,
sì,
nel senso
sì,
che
okay.
tu a un certo punto puoi perdere, okay. e perdere è non raggiungere il punteggio,
okay.
entro la fine della partita, e quello perdi e ricominci dall'inizio.
Okay.
Ci sono anche i tarocchi, ovviamente.
ok, wow.
Che puoi usare per modificare le carte che hai o creare altri effetti speciali. E tu mi direi, in che senso modificare le carte? Nel senso che è un roguelike, ma è anche un deck builder game.
Ah,
no, vabbè,
ci sono dei cambiamenti permanenti, tipo?
Per quella partita, sì. Nel senso,
okay.
il mazzo da poker di 52 carte è la partenza. Vi dico solo che a un certo punto avevo un mazzo con più di 20 carte di cuori, quasi nessune picche, 4 carte di pietra.
Wow,
molte delle carte che avevo erano speciali, tipo che aggiungono moltiplicatore, non hanno un seme, ti danno più punti, oppure sono di vetro, olografiche, di legno, che creano i pianeti quando le scarti. Sostanzialmente non c'entra niente con il poker, è divertente. tantissimo. Lo sviluppatore stesso odia il gioco d'azzardo, è stato molto attento a creare un videogioco che non avesse nulla di connessioni con i giochi reali di soldi. Infatti si vede, perché cioè rapidamente una partita diventa una cosa assurdissima. Ti fai un mazzo con 20 regine in cui hai stralivellato il Tris perché hai un Joker che aggiunge 20 moltiplicatore se giochi una mano da 3 carte o meno.
Ah, wow,
e i punteggi diventano molto ridicoli molto rapidamente, e la cosa che per me proprio gli fa passare la linea di traguardo,
sì.
come si dice in italiano, per essere un gioco proprio ok, sei un gioco bello, è che il sound design e il design visivo del gioco sono perfetti, nel senso che sono fatti per farti godere del fatto che tutto il tuo mazzo gioca con le sinergie.
Okay.
Bellissimo.
Cioè, ogni volta che giochi una mano hai un click e un loghino blu per ogni punteggio aggiunto, hai un ding e un colorino rosso per ogni moltiplicatore aggiunto. Se hai tante sinergie, il contatore punteggi pian piano accelera, perché dice, cioè io devo fare molti calcoli per ogni mano, e quindi inizi a accelerare e il tuo punteggio va a fuoco, cioè dopamina costante. È veramente difficile non fare solo un'altra partita. E nel sound design c'è anche la musica, che è un'unica traccia infinita, okay. che però è perfetta perché non stufa mai, è un po' mutata mentre sei nello shop, poi torna nella partita.
Perché nel momento in cui mi dici unica traccia infinita penso, oh no, che cioè palle. Nel senso, it gets old quickly.
Potrebbe
no.
essere Girl from Ipanema, che sappiamo non ha mai stufato nessuno.
In quel caso,
quindi, cioè,
perfetto in quel
ma
caso.
C'è un modo di scrivere una traccia che si luppa per sempre, che non stufa però. Cioè, ci sono delle persone che ci riescono, e per fortuna per Balatro ci sono riusciti, perché appunto, se no sarebbe stato un Balatro di noia.
Sì. Tra l'altro io appunto ero incuriosito perché, ripeto, non avrei mai pensato che ci giocassi tu, però vedevo tantissime persone che ci stavano giocando. E ho detto, però per quanto sia di sicuro magari una cosa più meta, pazzerella, è comunque, non so, gioco di carte che parte da un'idea molto vaga di poker, non mi interessa francamente. E quindi ho detto, vado già a vedermi dei video che ne parlano, così se anche mi spoilero delle meccaniche, delle cose, chi se ne frega, non ci giocherò.
Saggio loro, saggio.
Il creatore del gioco, la persona che l'ha sviluppato, diceva che il gioco l'ha creato per se stesso, cioè poi ha deciso comunque di metterlo, ma lui principalmente l'ha creato per il suo medesimo divertimento, tipo.
Wow.
E infatti ci sono tutta una serie di tweak che gli stanno chiedendo, io ti ripeto quello che ho sentito, non so se è vero,
sì.
però dei piccoli tweak o delle piccole cambiamenti di dinamiche che gli hanno chiesto, che lui ha detto no, perché per me il gioco, io l'ho fatto per me, per dire, a me vanno bene queste cose, quindi per me il gioco è così. E
legittimo.
Ha detto, oh, che roba pazzerella e sensata anche.
Sì, poi non sono le uniche meccaniche, perché ogni 3 round c'è un boss ovviamente da battere.
Continuano ad aggiungersi cose, wow.
Eh sì, tipo che i boss hanno dei modificatori che ti rendono la giocata molto difficile, tipo tutta la prima mano la peschi coperta e dici, ma cosa faccio? Wow. Oppure ogni volta che giochi una carta perdi un dollaro e vai in negativo, e quindi tutti i soldi che guadagni poi sono per ripagare i debiti. Oppure ci sono delle carte che permanentemente per l'intera partita ti danno dei bonus, e comunque non ho sbloccato tutte le cose che esistono. Cioè i Joker, man mano che giochi, sostanzialmente tu sblocchi, a ogni partita sblocchi uno o due Joker nuovi che non avevi potuto usare fino a prima, ma dalla partita dopo sì. E poi i punteggi a un certo punto tengono conto del fatto che iniziano a diventare ridicoli e vengono scritti con la notazione scientifica. Tipo,
wow.
Il tuo punteggio è 4923 elevato alla 30esima. E dici, ok.
E sono veramente un numero veramente alto. Wow.
Sì, ma infatti io non sono ancora arrivato a quel livello, perché comunque devi fare delle sinergie particolarmente matte,
sì,
e non sono ancora a quel livello di giocare. Però ho sbloccato dei mazzi diversi. E i mazzi diversi, tipo il mazzo rosso è normale, quello blu ti dà una mano in più, l'altro ti dà uno scarto in più. Ne ho sbloccato uno che non ha le figure, ha solo i numeri, ha 40 carte, non ha i jack, le regine, eccetera. Cioè, ho visto dei build assurdi online, tipo un mazzo fatto solo di re di fiori. Non so come sia riuscito, cioè, ma non capisco come sia possibile. È bellissimo, ve lo consiglio molto, e soprattutto vi consiglio di giocarci un po' alla velocità normale, ma dopo un po' potete aumentare la velocità a 2x o a 4x. perché appunto c'è il contare i punti che sostanzialmente dopo un po' che hai capito come funziona il gioco non serve guardarselo costantemente.
Certo, certo.
Ma anche perché mi sa che devi, cioè nel senso, provare a far funzionare quelle sinergie, quindi se vai più veloce riesci ad arrivare ai punti in cui quelle cose possono succedere senza guardarti le animazioni di tutte le carte che vengono pescate, tolte, fatte.
Sì e no, nel senso che ti serve la velocità più bassa all'inizio per capire che ci sono queste,
certo,
sinergie.
Certo, chiaro,
proprio
chiaro.
Perché è talmente complicato, talmente ogni carta cambia delle cose che è divertentissimo.
Che figata. Su cosa ci stai giocando?
Ah, su Switch, ovviamente.
Ah, c'è anche
quindi
su Switch?
Posso giocarci?
Cioè, io dopo per scontato ci stai giocando su Steam, ok? Ma tra l'altro, allora, c'entra e non c'entra, ma per qualche ragione, mentre me ne parlavi, mi veniva in mente Inscription, che non c'entra, però cioè, sono sempre quei giochi che sono deck builder barra carte, scritto tra virgolette, ma poi hanno degli aspetti o meta o comunque di esagerazione o di tipo ribaltare il gioco in qualche maniera. E cioè, ripeto, sono due giochi assolutamente diversi, voglio dire. Però mi piace quando ci sono questi giochi di carte che però sono giochi di carte, sì, fino a un certo punto, ok? Wow, bello.
Esatto. Mi hai ricordato con la domanda della Switch che una cosa importantissima, cioè se avete una Switch Lite ma avete anche una Switch normale, vi prego giocatelo sulla Switch normale oppure giocatelo con dei Joy-Con o con qualcosa, okay, perché è uno dei giochi con la vibrazione migliore che abbia mai
usato.
Non me l'aspettavo, okay, ma giuro, mi sono portato la Switch Lite per un viaggio l'altro giorno, ci ho giocato e ho detto, però mi manca veramente tanto la vibrazione, che è perfetta, è fatta benissimo.
Stupido idiota, dai un voto.
Quale
a questo
due?
Gioco, ah, perché parlavo con Sio, scusami, stupido idiota con i capelli, dai un voto a questo gioco perché io dopo i calzoni ho un dolcetto da donarvi.
Va bene, allora do tranquillamente 9 fette di pizza bianca, pesto, peperoncino e patate al forno, la pizza pipi.
Secondo 9, wow.
Assolutamente, e vi dico un'ultima cosa, dovete sapere giocare a poker per giocare a Balatro. Vi basti sapere che ho giocato il gioco per moltissimo tempo non conoscendo due tipi di giocate di poker, il flush e la scala. Credevo che esistesse solo la scala colore, invece a quanto pare puoi fare la scala con tutti i numeri che vuoi. Io non lo sapevo. Però si può andare avanti lo stesso, è molto bello.
Un peccato che tu sia diventato addict da questo gioco e non al poker nella vita reale,
molto
giocando
peccato,
tipo tutti i tuoi risparmi o roba del genere, tipo.
Sarebbe stata una cosa interessante vedere un CEO che si perde nella ludopatia vera.
Onestamente, era un aneddoto divertente da raccontare in Power Rangers, cioè, tipo, però vabbè, insomma. Io invece, allora appunto, prima di prendermi due secondi per un dolcetto, vorrei ringraziare le persone che anche questa settimana hanno deciso di supportarci su www.dateci dei soldi.com. Adesso ho imparato
importante
a essere .com.
Bravissimo.
Nello specifico, tutti i tier, grazie per soncine belle, i calzoni questa settimana erano a tema il tribunale. Non sappiamo di questa scelta.
Objection.
Quindi, objection indeed. E quindi grazie Dario.
E grazie nel sistema giudiziario americano. Obiezione! Ultima settimana da calzone. Ciao da Masta. Ciao Masta.
Ciao.
Grazie a Lionel Hutz, l'unico avvocato a garantire cause vinte in 30 minuti, altrimenti una pizza gratis.
Wow, quanto mi mancano i Simpson.
Grazie a signor Bananink, lei è accusato di non aver scelto un nome a tema. Objection! Mi scusi, signor giudice, ma questo è un nome a tema.
Scusa. Grazie anche a Quando Cacchi.
So cosa c'entri col tribunale, ma ok.
Grazie Varg, che si domanda se troverà mai una serie TV più bella di Better Call Saul.
Non ho idea. Forse. Non lo so, spero di
mi
sì.
Mi dispiace, è andata Varg.
Grazie a Ace Attorney Surf Nico, che difende Sio dalle accuse mosse dall'Horror World, interrogando il pappagallo di Nick. E finiti i caratteri, scrive, finendo i caratteri.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Supramania, Ace Attorney.
Grazie ai tribunali di Ravenna, tu già sai, ti lovo.
Non commenteremo questa cosa.
Mai.
E grazie a Law and Order Special Pizza Unit. Scusate, ma per me il doppio grazie va ovviamente a Lionel Hutz, l'unico avvocato
sì,
che magari non vinci la causa, ma hai diritto a una pizza gratis.
Nice.
E tema per la prossima settimana, a sto punto, mondo post-atomico. Se riuscirò a avere Fallout nei prossimi
Apocalissi.
Giorni.
Apocalissi.
Apocalissi.
Mondo post-atomico e...
mondo post-atomico. Ti chiedo scusa, lo terrò in puntata perché mi è piaciuto molto.
Mondo post-atomico e apocalissi generali.
Ok, io dolcettino prima di volare verso l'after show, perché allora, Sio, tu te lo ricordi Eyeshield 21?
Sì, Murata, ah, okay. Ciao.
Sì, madonna, con che poco entusiasmo me l'hai detto.
È bello Eyeshield 21.
Ok.
No, scusa, credevo fosse allora... un incipit che poi diceva...
alla fine, il dolcetto no, sì, è Sio che si ricorda Eyeshield 21.
Esatto. Wow, bella memoria, Sio. Alla prossima puntata.
No, la cosa è che allora, io da ragazzino, come moltissime persone, ci leggevamo Slam Dunk. Slam Dunk per me era stato il primo Spokon, mi era piaciuto moltissimo perché non ti può non piacere moltissimo Slam Dunk, mi guardavo anche l'anime su MTV, ma in realtà finito Slam Dunk io non è che avessi bazzicato, ero un pochino triste, ma non è che avessi bazzicato così tanto il genere. È solo anni dopo che avevo iniziato a leggere Eyeshield 21, che in realtà comunque la pubblicazione inizia un botto di tempo fa comunque, perché è l'hanno fatto dal 2002 al 2009, ok?
Wow!
Sì, su il Weekly Shonen Jump, ok, bellissimo, adesso è concluso, sono 37 volumetti, ok. Io per un botto di anni, non mi ricordo esattamente quando l'ho recuperato, probabilmente già verso il 2010, quando era già finito, perché mi ricordo che vivevamo insieme in quel periodo, quindi sarà stata una roba del genere, e nel senso, mi aveva riaperto la voglia di esplorare il genere, e cioè io da allora amo gli Spokon, e mi ci ero riavvicinato grazie ad Eyeshield 21, che però adesso mi fa tenerezza, in senso positivo, per motivi diversi. Allora, intanto è bellissimo, allora, intanto che cos'è Eyeshield 21? È un manga disegnato da Yusuke Murata, che è quello che probabilmente chiunque adesso conoscerà per One Punch Man, quello scritto da One, ma disegnato in maniera totalmente
da Punch Man,
aliena, esatto, e disumana, appunto, da Murata, e scritto da Riichiro Inagaki, che è quello che ha scritto anche Dr. Stone, per dire, tra
non
le varie cose.
Non avevo pensato che era la stessa persona. Wow!
Lo sono. È, appunto,
ora c'è l'entusiasmo che voleva l'horror.
Ed è, cioè, allora, praticamente cos'è? Sapete che se c'è una cosa che amo nella vita è il football americano. Mi frega, poche cose mi interessano di meno del football. E qua, classica cosa, cioè, in un high school, in una scuola superiore giapponese, cioè, quanto cazzo potrebbe essere popolare il football americano?
Poco.
In questo manga c'è Sena, che è questo ragazzino debole come una foglia, ma iperveloce, tipo un centometrista, uno super scattone, che vuole fare il coach del club di football americano, ma Iruma, che è il personaggio iper malvagio, uno dei coprotagonisti e il, diciamo, capitano della squadra di questa scuola, i Diamondbacks, decide che invece Sena non deve fare da manager della squadra, ma deve fare da arma segreta, asso nella manica della squadra, perché è uno che corre iper velocemente.
Quindi lo nascondono, allora, in ogni partita, e poi a un certo punto esce,
mettono il titolo Eyeshield 21 letteralmente, perché quando Sena gioca gli mettono l'elmo però con la visiera specchiata, tipo, così non lo vedono in faccia e dicono: ah, lui è Eyeshield 21, è un giocatore super leggendario. E boh, cioè, per farla breve, è bello perché allora Murata aveva già uno stile, cioè, incredibile, iper dinamico, che dava veramente la biada a tantissime altre persone che
cosa
disegnavano.
Gli dava?
La biada. Ma rispetto alle vette totali a cui è arrivato anni successivi con, appunto, One Punch Man, è ancora un pochettino più acerbo. Quindi nei primi numeri vedi uno stile che è già ottimo, ma che ancora non è arrivato al punto massimo di maturazione. E poi mi piace perché allora lo sto trovando assolutamente gradevole, perché anche ritrovare dei personaggi di cui non ti ricordavi e che dico: oh, oddio, che bello. Ma ho anche, e anche mi ha fatto apprezzare di più un altro manga, che è Haikyuu. Nel senso che, per quanto Eyeshield 21 mi sia, cioè, ripeto, era lo Spokon che mi aveva fatto riappassionare agli Spokon, mi fa anche rendere conto di quanto manga più recenti, nel caso specifico Haikyuu, abbiano alzato tantissimo il tiro, o almeno Haikyuu l'abbia fatto, a livello di narrazione. Perché per quanto Eyeshield 21 sia iper carino e lo sto leggendo super piacevolmente, esattamente come speravo che sarebbe successo, è molto più semplicistico a livello di sviluppo dei personaggi, è tutto molto, i personaggi sono molto più macchiettistici, semplici, voglio dire, niente a che vedere con come riesce a prendere il concetto di Spokon, appunto, Haikyuu, e a farlo diventare, cioè, usarlo per valorizzare i singoli personaggi e i loro percorsi individuali. Quindi sono contentissimo di stare rileggendo Eyeshield 21, mi sta facendo a posteriori anche apprezzare di più altre cose. Io comunque ve lo consiglio, francamente non so dove cacchio lo potete recuperare, a parte se non lo comprate cartaceo, ovviamente, ci sarà probabilmente in maniera legale sull'internet, non so se tipo c'è,
magari c'è su Manga Plus, no? non so.
Esatto, infatti, non ho controllato. Può essere, ma non ho controllato.
3 euro e leggete su Manga Plus.
Esatto, o se no, tipo, recuperatelo, dato che è una serie conclusa, recuperatelo in cartaceo. Comunque, ecco, consiglino di horror.
Bellissimo, wow. Poi ti ripasso Rookies e ti rileggi anche quello.
Mamma mia, anche Rookies, mamma mia. Vabbè, però capisci, sono tutti manga che avevo letto dopo, cioè, era proprio sì, quando avevo riscoperto il genere. Quindi grazie Murata e grazie Nagaki, ecco, fine.
Ma grazie anche a voi, persone che ascoltate Power Pizza tutte le settimane, ci seguite su Instagram, su
@PowerPizzaPodcast 1112223333, da sempre la mia cosa preferita da dire.
È vero, è vero, è vero, non lo facciamo più abbastanza spesso.
Lo so.
Quindi seguiteci per favore per altre puntate. Ciao.
Sì, seguiteci ciao, per altre puntate.
Che conclusione strana.
Seguiteci per altre puntate. Se non l'avete ancora fatto, andate a dare un'occhiata a shop.powerpizza.it, dove vero, c'è vero, il vero, merch vero, vero. E tra l'altro è tornata disponibile anche la tazza che era andata subito sì, esaurita. Sì, ci vediamo a Napoli al Comic Con. Grazie NordVPN per aver sponsorizzato l'episodio. Evviva le cose
check,
belle.
Check, check,
check.
A settimana vediamo prossima, dall'horror è tutto, pizza e chiudo.
Andiamo in un balatro di amicizia, non lo so, pizza e chiudo, ciao.
Quello che ha detto l'altro tizio, ciao. Ciao. Power pizza, yeah. Pizza, pizza with the word. Chili not a dish, better part. Boom, S-I-O, L-O-R-O, and I-Cola. Tasty, like stingy, think it's Ranger Malik. See what that comes from, the king of the dog. The show is over now, visit our website, www.unpodcastveramentebellissimo, guarda ve lo consiglio proprio, .com.